Care sorelle e cari fratelli, un po' strano l'abbinamento, vero? Prima ci sono i discepoli che devono ascoltare l'annuncio, il terzo annuncio di Gesù, della sua sofferenza, della sua morte e della risurrezione, ma lì non ascoltano più. E poi dopo la guarigione del cieco. Ed è strano perché è un abbinamento, da un lato una guarigione, un cieco che vede, che recupera la vista, e dall'altro i discepoli che non vedono, non capiscono. Però se vediamo che è solo l'evangelista Luca che abbina questi due brani, negli altri evangeli sono separati, vuol dire che Luca vuole per forza mettere insieme le due vicende e farci riflettere proprio su questa combinazione. E in questo modo Luca cerca di indicarci qualcosa di importante per le nostre vite, che altrimenti non avremmo potuto vedere se le due vicende non fossero essere messe insieme. E allora di che cosa si tratta? Da un lato abbiamo i discepoli, hanno sentito l'annuncio di Gesù in parole chiare e anche alla terza volta non hanno capito nulla. Gesù parla di morte e nella loro testa gira la parola mai sia. Gesù parla di morte invece di continuare la sua missione per conquistare tutta la gente e forse anche molte altre persone per la causa di Dio. E i discepoli si chiederanno: ma perché? Se Gesù, come credono, è stato mandato da Dio, è assurdo che debba soffrire. Una domanda che molti si pongono anche oggi. Dall'altra parte il cieco. Egli non ha sentito niente di questa conversazione fra Gesù e i suoi discepoli. Ma possiamo comunque immaginare che anche se avesse ascoltato tutto, sarebbe comunque convinto che Gesù potesse aiutarlo. Si può vedere che vede la speranza e un futuro per se stesso, anche se è cieco. Ed è questo contrasto fra il cieco che vede il futuro e i discepoli ciechi che non capiscono cosa vuole evidenziare Luca. Il racconto del cieco ci dice: chi si fida di Gesù, chi si affida a Gesù con tanta determinazione come quest'uomo, apre gli occhi a quanto Dio fa per noi tramite Gesù. Lui vede ciò che ad altri è nascosto. E ora, quindi, dopo un primo approccio, possiamo guardare meglio. Per prima cosa, guardiamo meglio ai discepoli che non capiscono niente. Non capiscono perché Gesù deve morire sulla croce. Per noi cristiani e cristiane del terzo millennio è facile chiedersi come i discepoli possono essere così ottusi, perché noi conosciamo il dopo. A questo punto però dobbiamo accettare la domanda seguente: comprendiamo veramente meglio la vicenda della morte di Gesù? Non ci chiediamo anche noi talvolta perché Gesù non è riuscito ad imporsi? Perché ha accettato di soffrire così tanto? Che Dio è che fa arrivare Gesù a questo punto? E sono domande che non si pongono solo i critici del cristianesimo, sono domande che forse ci poniamo ogni tanto anche in segreto o in qualche studio biblico le abbiamo già sentite, anche queste domande. In fondo è la stessa domanda dei discepoli. Loro vivono una grande speranza. la speranza che Gesù sarebbe diventato un potente re che avrebbe reso Israele di nuovo indipendente e lo avrebbe portato alla grandezza che aveva il regno sotto Davide. Se Gesù non agisce così, allora è un ciarlatano o un impostore? Domande non così lontane. Infatti un mio collega mi scrive: «Sai Jens, nelle ultime lezioni del catechismo ho affrontato la passione di Gesù», perché loro camminano un po' anche con l'anno liturgico. «È come in un coro i catecumeni mi chiedono: Gesù era figlio di Dio. E allora perché non ha semplicemente cacciato i soldati romani e Pilato invece di farsi catturare, uccidere e morire?» Quei ragazzi non sono stupidi. Hanno solo detto quello che molti adulti vorrebbero dire con delle parole un po' più scelte. Non so cosa ha risposto il mio collega, non me l'ha scritto. Allora cerco di rispondere qui io a questa domanda. Chi ascolta Gesù si può accorgere che Dio è dalla sua parte. Dio stesso ci parla attraverso Gesù e ci tocca. Calbart lo radicalizza dicendo: tutto quello che sappiamo su Dio lo sappiamo per mezzo di Gesù. Questo può toccarci, eppure questo Dio rimane nascosto allo stesso tempo. Il Deus absconditus. Ieri ne ho discusso con Marco Briatti quando abbiamo fatto la nostra lezioncina di catechismo per adulti. Dio rimane nascosto, non può essere capito, messo in degli schemi. Il nostro Dio non elimina il male dentro di noi e intorno a noi. E il nostro Dio non ferma nemmeno la nostra mano per non fare del male. Ricordate la vicenda di Caino ed Abele? Certo, Dio parla con Caino e gli fa capire il pericolo che c'è nel suo pensiero, che poi si avvera. Ma non interviene. Perché? Non interviene perché non siamo i suoi pupazzi, burattini. Ecco. Petro potrebbe farlo, ma ci lascia le nostre libertà e la nostra responsabilità. Sì, Dio si espone alla sofferenza del male di noi umani. Non sta solo facendo soffrire Gesù. Sta soffrendo egli stesso. In Gesù possiamo vedere che Dio lo fa per amore, si arrende per noi. È così che ci perdonerà la nostra malvagità e la nostra insensibilità. Proprio come noi soffriamo talvolta della malvagità o dell'insensibilità altrui, se vogliamo perdonarlo. I discepoli non lo capivano. È davvero difficile da credere. Non tanto per la mente, quanto invece per il cuore. Il nostro cuore desidera un Dio che in tutto il mondo si faccia vedere a tutti, che ci costringa a vivere in pace e concordia, che ci crei un paradiso in terra. Ma c'è sempre la domanda dietro: saremmo davvero felici? Saremmo liberi e libere? In ogni caso, il nostro Dio ci conduce attraverso le valli dell'ombra della morte. Le valli talvolta molto profonde e oscure. Perché? La Bibbia non dà una risposta. Alla fine non possiamo scoprirlo, perché i suoi pensieri sono e restano più alti dei nostri. Il testo che abbiamo letto venerdì nella preghiera. È di questo che parlava Gesù con i suoi discepoli e questo si preoccupa ancora così tanti secoli dopo. E ora i discepoli sono occupati con i loro pensieri, con la testa piena, devono affrontare questo mendicante che urla. Lui non ha avuto questi pensieri. Lui ha una fiducia da cieco, quasi una fiducia cieca. Egli diventa un'immagine di chi ha veramente fede, fiducia incondizionata, solida, costante e contro tutte le domande e tutti i dubbi. e possiamo presumere che un cieco conosca i dubbi fino alla nausea. Ma io resto sempre con te, dice il salmista del Salmo 73, dopo aver elencato a Dio tutte le terribili esperienze della sua vita, che in realtà si oppongono a tale fiducia. Così come il cieco, egli confida ciecamente nel potere guaritore di Dio che egli incontra in Gesù contro ogni ragione. Questa è la scelta che ci attende. O ci aggrappiamo alle nostre idee umane di Dio, idee come crediamo Dio dovrebbe essere, allora non solo Gesù è incomprensibile, ma anche la nostra stessa vita. Sarebbe, con un termine moderno, un errore ideologico. Osiamo fare un salto di fiducia, fidandoci che Dio sappia come tirarci fuori dai guai o come accompagnarci nei guai. Forse domani ci manderà una persona che ci aiuterà. I discepoli alla fine lo hanno capito, hanno visto il risorto. Dio stesso, con il suo spirito, ha fatto capire loro che l'unico modo per seguire Gesù è affidarsi a Lui e fidarsi di Lui. Luca, con la scelta dei due brani accoppiati, vuole aprirci gli occhi a questo messaggio. Amen.